All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 13. La domenica. Cari amici, visto ampiamente che l'istituzione del sabato è confermata dall'insegnamento e dall'esempio di Gesù e degli apostoli, dobbiamo vedere che valore hanno gli argomenti che pretendono fondare sulla Bibbia l'osservanza della domenica, perché si pretende fondare sulla Bibbia l'osservanza della domenica. Incominciamo con la prima pretesa. Si dice: osserviamo la domenica perché Gesù è resuscitato in quel giorno. Risposta: sì, Gesù è resuscitato in quel giorno, il primo giorno della settimana. Intanto il primo giorno della settimana, scusate il bisticcio di parole, la domenica non è il settimo, mentre il comandamento dice: ricordati di santificare il settimo giorno, il giorno di riposo, il sabato. Quindi la Bibbia ribadisce che la domenica è il primo giorno della settimana. Gli evangelisti, che hanno scritto molti anni dopo la resurrezione di Gesù, non hanno detto assolutamente nulla di un cambiamento del giorno di riposo. Non c'è scritto niente di un cambiamento dettato da Gesù o dagli apostoli. Nessun cambiamento. E gli esegeti più seri lo dicono. Non c'è nessuna traccia di osservanza della domenica nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, nelle Epistole, nell'Apocalisse, niente. Quindi gli evangelisti, che hanno scritto molti anni dopo la resurrezione di Gesù, non hanno detto nulla di un cambiamento del giorno di riposo. Le scritture insistono sull'osservanza del sabato, Antico e Nuovo Testamento. L'esempio più chiaro, e lo abbiamo detto, l'esempio di Gesù e degli apostoli, che hanno osservato il sabato e non hanno scritto niente a proposito di un cambiamento. Poi, seconda risposta: mentre c'è un logico rapporto tra la fine della creazione di 6 giorni e il settimo giorno di riposo, non c'è logica riposarsi il primo giorno. E che il Signore si riposò il primo giorno che incominciò l'opera della creazione. Non c'è logica, non funziona. Siete d'accordo con me? Mi seguite? C'è un rapporto logico tra i 6 giorni della creazione e il settimo della commemorazione, della contemplazione, del riposo di Dio. Non perché il Dio fosse stanco, ma perché il Dio ha contemplato la sua creazione. Il libro della Genesi dice che tutto quello che aveva fatto era buono, era bello, era perfetto. C'è una logica, ma che logica c'è che il Dio si riposi prima di cominciare a creare, o il primo giorno? Siete d'accordo con me? Non c'è logica. Altra risposta ancora. Si commemora un evento una volta all'anno, non una volta alla settimana. Noi commemoriamo il giorno della nostra nascita una volta all'anno. O lo commemorate ogni settimana? Ah, i bambini sarebbero contentissimi di avere una torta ogni settimana, ma gli farebbe male alla pancia. Quindi si commemora un evento una volta all'anno, non una volta alla settimana. D'altronde si commemora la resurrezione già a Pasqua. Cosa c'entra commemorare un evento, cioè la resurrezione di Cristo, una volta alla settimana? I conti non tornano. Rigirate la cosa come volete, ma non tornano i conti. È vero o non è vero? Seconda pretesa. Si dice la sera del primo giorno della settimana i discepoli erano riuniti per celebrare la resurrezione di Gesù. Risposta: non è vero. Non è vero per niente. I discepoli erano riuniti non per celebrare la resurrezione di Gesù, nella quale non credevano ancora, non credevano, malgrado le testimonianze delle pie donne, eccetera. Non credevano, ma erano riuniti, ci dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 19, per timore dei giudei, perché non trovando più il corpo di Gesù, avrebbero certamente incolpato i discepoli di averli rubato durante la notte, malgrado la guardia romana presente. Quindi altro che celebrare il primo giorno, ma è una scusa peregrina, ma fa ridere se non fossero cose sante che noi stiamo maneggiando, sia pure umanamente, fa ridere, non sta in piedi per celebrare la resurrezione di Cristo. Ma se non ci credevano, leggiamo il testo. Giovanni capitolo 20, il versetto 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. Erano lì chiusi a doppia mandata di chiave, sbarrata la porta per timore. Ma che cosa celebravano? Che non credevano ancora, tanto era la notizia assolutamente strabiliante, impensabile, in attesa della resurrezione di Cristo. Ma che razza di teologi vanno a cercare delle scuse così storpie, scusate, per celebrare la resurrezione di Cristo? Ma avevano una paura matta questi qua. Questa è la realtà, lo dice la Bibbia. Quindi non è vero per niente che erano riuniti per celebrare la resurrezione di Cristo. Ma diciamo le cose come stanno, per favore. Terza pretesa. In Atti capitolo 20 versetto 7 è detto che i primi cristiani, è detto che Paolo con i discepoli erano riuniti il primo giorno della settimana per rompere il pane, cioè per la Santa Cena. E infatti c'è scritto. Vogliamo leggere Atti capitolo 20, il versetto 7. Il primo giorno della settimana, mentre erano riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. E che cosa vuol dire questo? Ah, si dice, erano riuniti lì per... erano riuniti, quindi osservavano la domenica. Ma continuiamo a dire delle cose che non stanno in piedi. Risposta. In Atti capitolo 2 versetto 46 è detto chiarissimamente quanto segue: e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. I primi cristiani stavano sempre insieme, ogni giorno. E che facevano festa ogni giorno? Ma no! Ma no, questo non vuol dire, questo vuol dire tirare un testo per i capelli. Erano insieme, cosa vuol dire questo? Potevano essere insieme un altro giorno, qui dice tutti i giorni erano insieme. Tutti i giorni erano insieme, lo davano a Dio. Quindi non prova per niente l'osservanza in ricordo della resurrezione di Cristo. Ma fatemi piacere. Quarta pretesa. Prima Corinzi, capitolo 16, il versetto 2, dice che si raccoglievano le collette per i poveri di Gerusalemme il primo giorno della settimana. E con questo? Risposta. E con questo cosa vuol dire? Si raccoglievano le collette il primo giorno della settimana, questo cosa vuol dire? Che si riunivano? No! Ma anche se si fossero riuniti, cosa c'entra la colletta con la celebrazione della resurrezione di Cristo? Ma non c'entra niente! Ma siamo chiari, siamo biblici, siamo logici, siamo onesti, devo dire questo termine. Rileggiamo il testo, capitolo 16, versetto 2. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa, metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. L'apostolo Paolo parlava dei cristiani poveri della Giudea che avevano bisogno di essere aiutati, e allora faceva appello agli altri fratelli e sorelle di tutto il bacino del Mediterraneo dove lui andava, quindi anche a Corinto, e diceva: il primo giorno della settimana mettete da parte a casa, ma anche se fosse stata una riunione, ma questa colletta non prova niente. Mettete da parte a casa i soldi che ognuno di voi, secondo la sua possibilità, può dare, affinché quando io vengo a raccogliere queste collette per portarle con me a Gerusalemme, beh, le cose non siano ritardate, preparate per tempo. Era un programmatore, era un uomo d'azione, era un uomo ordinato. La prima, la seconda, la terza e la quarta pretesa. Certo che come pretese non è che valgono molto, biblicamente parlando non valgono molto. Adesso parliamo del giorno del sole. incominciamo a vedere com'è nata la osservanza della domenica. Il culto del sole, o mitraesimo, il cui giorno sacro era rappresentato dal primo giorno della settimana, fin dalla più alta antichità, parlo del cristianesimo, incominciò a farsi strada nella Chiesa. Era il dies solis, cioè il giorno del sole, dedicato al culto del sole, o mitraesimo. Il mitraesimo veniva dalla Persia, veniva dall'Oriente, dal Medio Oriente. Ecco, il mitraesimo aveva come giorno solenne di culto il giorno primo della settimana. Infatti, in tedesco domenica si dice Sonntag, ve lo ricordate? E in inglese Sunday, cioè giorno del sole. È rimasta l'origine vera. Quindi giorno del sole ancora oggi, Sonntag è Sunday, giorno del sole. Ma il giorno del sole non ha niente a che fare con il quarto comandamento, non ha niente a che fare col giorno di riposo, la contemplazione della creazione, il memoriale della creazione, il vero riposo fisico, spirituale, la consacrazione a Dio, non ha niente da spartire col comandamento del Signore. A poco, con la grande apostasia, che non dobbiamo ignorare, che vedremo più tardi, a poco questo culto si infiltrò nella cristianità. A poco, in modo impercettibile, con il passare dei secoli. E adesso vediamo l'atto di nascita, il certificato di nascita della domenica. 7 marzo 321, ricordatevelo, 7 marzo 321, Costantino emana un editto sulla necessità di osservare il primo giorno della settimana dedicato al sole, al culto del sole, ovvero la domenica, chiamato proprio da Costantino il venerabile giorno del sole, il venerabile giorno del sole. Ecco l'atto di nascita. Un imperatore pagano diventato cristianuccio, lo hanno esaltato, lo hanno osannato, è diventato cristiano. Ma quello era un furbo come tanti politici, un furbo di sette cotte. Vedendo che il cristianesimo era la religione sempre più abbracciata da migliaia e migliaia di credenti, cittadini romani che si comportavano bene, pagavano le tasse, eccetera, e vedendo che il paganesimo era moribondo, cosa fece? Fece un compromesso che gli giovava, un compromesso politico, religioso, unendo le vecchie forze morenti del paganesimo e le nuove forze vigorose del cristianesimo, facendo una religione di Stato. È lì che nacque la religione di Stato, quel pasticcio che ha rovinato la cristianità e ha rovinato il mondo per secoli e continua a rovinarlo anche adesso. E se voi leggete l'editto di Costantino non reca una parola in ricordo della resurrezione, non dice niente altro che resurrezione di Cristo. Ma che? Quello pensava al venerabile giorno del sole, era un pagano. E che volete che facciano i pagani? Fanno i pagani. L'hanno abbellito, L'hanno incoronato, l'hanno osannato il Costantino, ma era un pagano con la testa pagana il giorno venerabile del sole. Ma chi lo dice? Lo dici tu, lo dice il mitraesimo. Ma noi siamo cristiani. Non c'è una parola in questo editto che parli del giorno della resurrezione di Cristo. No. Dies solis, il giorno del sole. E adesso vorrei portarvi a riflettere sul riassunto mirabile che ha fatto il mio vecchio maestro Alfredo Felice Vaucher in questo campo, che aveva tra gli altri tanti doni il dono della sintesi. Vaucher riassume così in 10 punti. Il cambiamento da sabato a domenica. Prima elenchiamo i punti, poi li commenteremo brevemente, ma non hanno bisogno di un grande commento. 1. Né Gesù né gli apostoli hanno lasciato un comandamento circa la domenica come giorno di riposo. 2. La solennizzazione della domenica come giorno di festa in onore della resurrezione di Cristo, risale all'alta antichità. 3. La domenica viene menzionata come giorno di riposo al tempo di Tertulliano, verso il 200. 4. L'osservanza del settimo giorno della settimana, il sabato, generale nel secolo apostolico e continuata nel corso dei secoli negli ambienti giudeo-cristiani. 5. Il trasferimento dal sabato alla domenica avvenne in modo graduale e quasi impercettibile. 6. Dalle origini, la domenica rivestì un carattere essenzialmente diverso, ripeto, essenzialmente diverso da quello che distingueva il sabato. 7. L'abbandono graduale del sabato nella Chiesa si spiega con una esagerata reazione al giudaismo. 8. L'adozione del primo giorno della settimana, la domenica, consacrata dai pagani al culto del sole, si spiega con l'influsso dell'ambiente pagano sul cristianesimo primitivo. 9. La Chiesa cattolica è responsabile in larga misura del cambiamento fatto del giorno di riposo. Il Concilio di Laodicea 364 ribadisce l'obbligo di osservare il primo giorno. 10. È stata necessaria una legge imperiale e i ripetuti anatemi dei concili per fare cessare l'osservanza del sabato. Cari amici, Gesù e gli apostoli, lo ripetiamo, non hanno cambiato niente circa il giorno del riposo, però questa osservanza della domenica in ricordo della resurrezione di Cristo risale alla più alta antichità nel cristianesimo. E a un certo momento c'erano quelli che osservavano il sabato, che incominciavano a chiamare giudaico, e adoravano la domenica, e osservavano la domenica in ricordo della resurrezione di Cristo. così accontentavano gli uni e gli altri. Poi la domenica, come giorno di riposo, viene menzionata al tempo di Tertulliano, quindi dopo 2 secoli, nel 200 circa, ed è continuata poi l'osservanza del sabato ancora per secoli. Ma, e vi faccio notare una cosa importante di Vaucher, dice dalle origini al punto 6, la domenica rivestì un carattere essenzialmente diverso da quello che distingueva il sabato. Abbiamo detto che il sabato era stato istituito come memoriale della creazione, quindi ribadiva la fede in Dio creatore, poi era il vero riposo fisico, spirituale, era un segno che distingueva i credenti nel Dio eterno che ha fatto i cieli e la terra. Ma nell'osservanza della domenica non c'è affatto questo. Non c'è affatto questo. E non c'è un comandamento che dica osserva il primo giorno della settimana. Il comandamento cattolico, sul quale ritorneremo più tardi, dice ricordati di santificare le feste, al plurale. Quali? Quali feste? Quante feste? Per quale motivo? Niente. Ricordati di santificare le feste. E si vede come le feste vengono santificate dalla maggior parte dei cosiddetti credenti cattolici. Un giorno in cui si commettono forse più peccati che in tutti gli altri 6 giorni della settimana messi insieme. Un giorno di svago. Un giorno di peccato, mangiare, bere, ubriacarsi con conseguenti incidenti stradali e compagnia bella. Ricordati di santificare le feste. No! Ricordati di santificare il settimo giorno, il sabato. E nemmeno il comandamento, diciamo, emanato dalla Chiesa Cattolica in sostituzione del quarto comandamento biblico. Non parla nemmeno della resurrezione, dice ricordati di santificare le feste che sono infinite, ci vuole un calcolatore qui per capirci qualcosa. Una profezia del libro di Daniele aveva predetto che qualcuno avrebbe attentato all'integrità della legge di Dio o dei 10 comandamenti, ma lo vedremo più tardi. E poi, diciamo, si passò dal sabato alla domenica anche perché si diceva, beh, il giorno di sabato è degli ebrei e sono stati i crocifissori di Cristo, noi vogliamo allontanarci, non abbiamo niente a che fare con queste persone, un'esagerata reazione al giudaismo. E così, piano piano, e se Costantino ha incominciato con un editto imperiale a dire che bisognava osservare la domenica, sia pure per gli abitanti delle città, il 7 marzo del 321, la Chiesa, caduta già nell'apostasia, la possiamo già chiamare Chiesa Cattolica Romana, nel 364, nel Concilio di Laodicea, ribadì l'editto imperiale pagano di Costantino. E disse che bisognava osservare quel giorno in ricordo della resurrezione di Cristo e che bisognava dimenticare il sabato, non bisognava giudaizzare. Pensate, il comandamento di Dio dove era andato a finire attraverso la protervia e la superbia degli uomini. Non bisogna giudaizzare, giudaizzare. Ma il sabato è stato dato a Adamo, che ripeto non era ebreo, neanche Eva era ebrea, era l'uomo. Il sabato è stato un regalo fatto all'uomo. Concludiamo. C'è un'imprecisione in certe versioni della Bibbia, in Apocalisse capitolo 1, versetto 10, e dobbiamo menzionarlo. Capitolo 1, versetto 10. Leggiamo anche il versetto 9 per capire meglio. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. L'apostolo Giovanni, ormai molto molto anziano, ha una grande visione. Nel giorno del Signore. Alcune vecchie traduzioni, invece del giorno del Signore, mettono nel giorno della domenica. Nell'originale greco non c'è scritto nel giorno della domenica, c'è scritto nel giorno del Signore. Kyriaki imera. Kyriaki imera, che vuol dire giorno del Signore. E allora? Perché i traduttori si sono permessi quella licenza? Perché da secoli oramai è invalso l'uso di chiamare la domenica giorno del Signore. Ma no, signori, non è il giorno del Signore. Chi si scandalizzi pure, noi stiamo studiando sistematicamente e seriamente la Bibbia. Se c'è scritto giorno del Signore, per favore, signor traduttore, cattolico o protestante che tu sia, devi tradurre giorno del Signore. Traduci quello che è scritto, ma rifatti al testo e non quello che ti passa per il capo, quello che credi tu. E non prenderti questa licenza e non dire questa menzogna. Giorno del Signore nella Bibbia, il giorno del Signore è il sabato, non è la domenica. È il giorno di Dio, santificato da Cristo, dagli apostoli, dai profeti. Poi l'apostolo Giovanni vede questa grande rivelazione che scrive nell'Apocalisse, secondo l'ordine di Gesù. Era Gesù che parlava: scrivi quello che vedi. Giovanni vede in visione cose straordinarie che si riferiscono al giorno del Signore, chiamato anche così, che è il giorno della fine, il giorno del ritorno di Cristo, chiamato il giorno del giudizio, se vogliamo, dando un senso più largo, oltre che il giorno del Signore, che è il sabato, è il giorno del giudizio, quindi vede le cose in anticipo e le scrive, perché la Chiesa sia preparata. E infatti l'Apocalisse finisce con queste parole: sì, è Gesù che parla, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù. Quindi giorno del Signore vuol dire che ha visto in quel giorno, e forse era anche il giorno di sabato, il giorno, non lo sappiamo, ma non ha nessuna importanza in questo caso. Ma non traducete per favore domenica, perché non è vero niente e dobbiamo dirlo. Io sono indignato, ma da decenni, quando leggo queste bubole che non sono vere. Ecco, ho voluto dire questo per concludere, e vorrei anche citare un altro testo. Vorrei leggere Matteo capitolo 15. È Gesù che parla e dice quanto segue. Parole bellissime, illuminanti. 15:13. Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Cari amici, il sabato è stato piantato dall'Eterno Dio, Creatore, Signore del cielo e della terra. e non può essere sradicato da nessun editto imperiale o da anatemi dei concili ecclesiastici. La domenica, con tutto il rispetto per coloro che la osservano pensando di ubbidire a un comandamento di Dio, la domenica è stata piantata da un imperatore pagano che ne ha fatto più di Carlo in Francia, un imperatore pagano ignorante che non capiva niente di cose della Bibbia. La domenica non è stata piantata dal padre e sarà sradicata come tutte le altre invenzioni, come tutte le altre tradizioni che non reggono a un esame serio e onesto della Bibbia. Che Dio ci aiuti ad essere coerenti con la Bibbia e ci aiuti a ubbidire ai suoi insegnamenti. Amen.